www.readyjoe.it e la storia continua. Un po' di storia di Milano ai tempi di Bernabò Visconti. Ma io so, io e voi. Rimasto solo e smarritosi in un fitto bosco durante una di quelle sue solite battute di caccia, chiede la strada a un boscaiolo intento a far legna, che fa salire con lui a cavallo perché gli indichi la via. E così, in due su quel cavallo, iniziano un lungo tragitto che li conduce fino alla locanda. Durante il percorso, il villano comincia a lamentarsi del governatore di Lodi per i continui soprusi fatti ai locali, a suo dire all'insaputa, sostiene il villano, del duca di Milano, che invece si dice in giro abbia fama di essere sicuramente crudele, ma a modo suo anche giusto. Giunto alla locanda, dove alloggia il seguito ducale, al villano si gela sangue e si sente subito perduto. Bernabò invece non solo non manca di invitarlo a sedersi a tavola, ma dopo qualche tempo, narrano le cronache, il pover'uomo vede arrivare dei messi ducali che gli si parano dinanzi e cominciano impassibili a leggergli l'ordinanza di Bernabò in persona, che dispone che debba essere reintegrato nel possesso di un piccolo campo requisitogli in passato da quel famigerato governatore di Lodi. Quando in città e nel contado si registrano ripetutamente aggressioni o comunque atti violenti ad opera di bande e di briganti, Bernabò dispone che nessuno possa più girare armato, pena il taglio di un piede, e si vanterà sempre che nelle sue terre chiunque può girare armato solo di un bastone. Feroce anticlericale, detesta il nipote Gian Galeazzo, sempre giudicato nulla più che un belle bigotto, e non potrà mai sopportare i religiosi che si muovono gli muovono delle censure. Impedisce loro di celebrare la messa in tutti i modi, buttandoli fuori dalla canonica o addirittura arrestare, e confisca persino beni ai vescovi, tanto che due arcivescovi di Milano si rifiuteranno per anni di entrare in città a prendere il regolare possesso delle loro sedi. Con una ben nota crudeltà verso quelli che ritiene i suoi nemici, nel castello di Trezzo, aveva fatto scavare in una stanza due pozzi che finivano nell'Adda, e avevano entrambe le pareti ricoperte di lame sporgenti, e vi faceva gettare i prigionieri nella stanza della goccia. Invece i malcapitati finivano con il cranio trapanato da gocce che colavano per anni dal soffitto, finché subentrava la pazzia. Le pareti dei sotterranei sono coperte da una sorta di fungo che in certe stagioni assume una colorazione rossa, e la leggenda popolare ha tramandato la diceria che si tratta del sangue rappreso delle vittime di Bernabò, che lì vi finiscono i loro giorni. Si dice anche che a quell'epoca i castelli di Trezzo, di Cassano d'Adda e di Brivio, pur distanti tra loro, fossero collegati da un sistema di tunnel sotterranei che consentiva improvvise fughe. Ma come dice l'adagio, chi di spada ferisce, di spada perisce. Per cui, allorché finirà la sua volta rinchiuso dal nipote Gian Galeazzo in quello stesso castello di Trezzo, prima di morire poco più che 62enne. Bernabò, sempre secondo le cronache tramandateci, avrebbe lasciato scritto col suo sangue su un muro: tanto a me, tanto a te. E ora è il momento giunto di raccontare che il delirio della onnipotenza dei Bernabò lo abbia portato a quella dabbenaggine che gli risulterà finale. Il nipote, da lui sempre snobbato, un giorno gli manda a dire che da bravo bigotto inveterato si è deciso a fare un pellegrinaggio dalla sua abituale residenza di Pavia al santuario di Santa Maria del Monte sopra Varese, per cui, dovendo passare per Milano, gli farebbe proprio piacere scambiare un saluto con lo zietto. Se a lui sta bene, ci si potrebbe trovare dalle parti di Porta Vercellina. Ma è invero uno strano pellegrinaggio, perché Gian Galeazzo, guardandosi bene dal dirlo, si fa accompagnare da ben 1.000 uomini armati, che ha l'accortezza di parcheggiare immediatamente fuori dalle mura di Milano, per presentarsi all'appuntamento solo con poche decine di persone. Lo zio, cui qualcuno a corte aveva consigliato invano di non andare, è così sicuro di sé da presentarsi addirittura a dorso di un mulo, assieme ai figli Rodolfo e Ludovico, e pochi altri a seguito, tutti eliminati sul posto, mentre lui viene rinchiuso nel castello di Porta Giovia. Ma notoriamente a Milano Barnabò gioca in casa da anni. Meglio perciò farlo trasferire senza indugio di nascosto a Trezzo, dove lo si lascerà cuocere a fuoco lento per 7 mesi, finché, per prevenire possibili rivolte da parte dei fedelissimi, pare che gli sia fatta servire una scodella di fagioli avvelenati, facendolo morire tra le braccia di Donnina De Porri, l'ultima delle sue amanti. Ma adesso il rischio di farne un martire, e Gian Galeazzo in persona dispone quindi che gli vengano tributati i più solenni funerali di corte a Milano nella chiesa di Sant'Alessandro, dove ad attenderlo troverà il meraviglioso monumento funebre dello stesso zio, commissionato in vita per celebrare la sua grandezza. Al giorno d'oggi, chi si reca in visita al castello Sforzesco ha modo di vedere il grande monumento equestre di Bernabò, opera di Bonino da Campione, illustre esponente della corporazione dei Magistri Comacini, cui abbiamo precedentemente accennato. Una nota a margine: fra le varie fortezze che Bernabò fa edificare durante le sue cacce, merita, a mio avviso, una menzione a parte il torrione di Lodi, fatto costruire, innestando sul castello di Porta Regale, voluto 100 anni prima da Napo Toriani e in seguito rinforzato prima da Filippo Maria e poi da Francesco Sforza, perché questo simbolo della città di Lodi ci fa aprire di straforo una parentesi su quella che da sempre è la ragione storica, frizione fra milanesi e i pur vicinissimi geograficamente lodigiani. www.redigio.it e la storia continua.